Ciao cari amici della Tecnopillola, se mi state ascoltando, e sì che mi state ascoltando, altrimenti non mi stareste ascoltando, voglio farvi capire che stamattina sono particolarmente euforico e di conseguenza ho schiaffato su in questa playlist musicale Yngwie Malmsteen. Questa è I See the Light Tonight. Malmsteen è uno dei guitar hero degli anni 80 e primi anni 90, un grandissimo chitarrista neoclassico, infatti lui utilizzava moltissimo lo stile barocco alla Bach e insomma quel tipo di metal classico che tanto andava in voga in quel periodo. Insomma, diciamo che l'ha inventato lui. E però il mio insegnante di chitarra diceva sempre: Malmsteen è un grandissimo chitarrista, ma non da sottovalutare la parte ritmica. È forse più bravo come ritmico che come solista, il che è tutto dire. E ascoltate questa cosa, è neoclassica, anche perché, pur essendo un pezzo degli anni 80, è assolutamente un pezzo dei Rainbow, dei Deep Purple. Cioè, è quella roba lì. Infatti lui era ispirato da Ritchie Blackmore e da Paganini. Lui diceva sempre nelle sue interviste, per cui insomma vi beccate questa cosa, un pezzo che a me piace tantissimo e credo di non averlo mai passato nella mia radio, perché essenzialmente sono una persona particolarmente gnè, e insomma ve lo passo qua stamattina perché sono molto contento, perché sarò molto contento di editare questa puntata. Ebbene sì, dopo un anno circa in cui non avevo tanta voglia di montare, mi è tornata la voglia di montare.
Da avvocato te lo consiglio
l'audio, ovviamente. Questo perché, adesso devo fare una piccola digressione, ma non si può fare una digressione senza mettere una sigla, e non si può mettere una sigla senza far prima finire questa canzone. Via. Presenta Tecnopills, flusso di coscienza digitale, a cura di... aspetta, condotto da... per colpa di Alex Raccuglia. Allora, circa una settimana fa, sono diverse, quasi tre settimane che non registro, che vuol dire che mi sono portato avanti prima. Circa una settimana fa, anzi due settimane fa, un mio collega, di cui non farò il nome, ha passato un weekend di febbre altissima. Al che, in questo periodo, questa cosa ha fatto suonare in tutti noi una sorta di campanello d'allarme e ci siamo detti in ufficio: facciamo una cosa, preventivamente, schiaffiamoci tutti in lockdown e stiamocene a casa, veniamo a lavorare soltanto se è necessario. E allora mi sono fatto essenzialmente un 8 giorni di lockdown a casa. Poi alla fine è venuto fuori che il collega era negativo, ha fatto il tampone, e allora da oggi si ricomincia ad andare in ufficio, da oggi si ricomincia a registrare. Però in questi giorni di lockdown mi sono concentrato su altre cose e ho montato due episodi de Il vino lo porto io. Se non sapete che cos'è Il vino lo porto io, vi faccio sentire il trailer.
Ramtime Radio presenta Il vino lo porto io, podcast di cultura enologica con il sommelier Marco Barbetti. In ogni episodio, uno dei migliori sommelier d'Italia ci presenterà un abbinamento con un piatto, facendoci fare un viaggio nelle emozioni, nella storia, raccontandoci le tradizioni ma anche le innovazioni. E ci spiegherà perché un calice di un certo vino è perfetto per la portata, nonché dove reperire la bottiglia e come non spendere troppo. Nel primo episodio, l'anatra all'arancia, con un suggerimento classico ma anche quello che non ti aspetti. Il vino lo porto io. Dal 16 dicembre su Runtime Radio. Cerca Il vino lo porto io su Facebook o direttamente sul sito ilvinoloportoio.runtimeradio.it.
Ecco, Il vino lo porto io è un podcast che bene sì, ho inventato, cioè nel senso, l'idea è venuta da me, però è stato sviluppato a sei mani con Marco Barbetti, che è uno dei più grandi sommelier d'Italia di sempre, e mia moglie, sommelier pure lei, e ultimamente anche con l'aiuto di un terzo sommelier che è anche un cuoco. Insomma, le ultime due puntate le abbiamo registrate un paio di settimane fa, prima della chiusura. Vi suggeriamo di chiudervi in casa e non rompere i coglioni. Prima di quella chiusura abbiamo fatto un pranzo, ovviamente con tutte le mascherine e i crismi del caso. Abbiamo fatto un pranzo in cui abbiamo registrato due puntate. La cosa bella di questo podcast è che registriamo la puntata intanto che mangiamo e assaggiamo il vino, per cui è veramente live. Uno potrebbe dire: ma si sente la differenza? Secondo me un pizzichino sì. La componente euforica, le componente, il fatto, sì, effettivamente se bevi tanto bevi, la componente del fatto che ti guardi, la componente del fatto che stai veramente mangiando quel piatto, bevendo quel particolare bicchiere, insomma aiutano e rendono il podcast molto vivo. Quando c'era lockdown l'abbiamo fatto a distanza ed è stato molto molto bello, anche perché lo facevamo in diretta. Adesso che fino a quando non ci loccheranno ancora da down, magari quando ascolterete questo episodio ciò sarà avvenuto, fino a quando ciò non succederà andiamo avanti a farle in questo modo, se possibile, con tutte le precauzioni del caso. Ecco, ho registrato quell'episodio con ben tre microfoni. Due microfoni sono due microfoni USB, il mio che è un Rode Procaster e il Samsung, non mi ricordo più qual è, ma vi metto il link nella nota dell'episodio, con link sponsorizzato, così mi fate diventare ricco, quello di Marco. Mentre per lo chef misterioso volante, per Gabriele, ho utilizzato il mio vecchio microfono XLR. Così facendo era un po' un casino da infilare dentro tutto nel computer, allora ho utilizzato una scheda audio esterna che funge da scheda audio USB che alimenta l'XLR, e ho infilato dentro tutti i tre canali in tre canali differenti in un file audio, utilizzando il rerouting di macOS che consente di creare delle schede audio virtuali con diversi ingressi. Non ho utilizzato loopback perché sto utilizzando Big Sur, macOS Big Suka, che insomma, per il quale non è ancora certificata la compatibilità di loopback, per cui non funziona, che è un problema quando devo fare altre cose, ma vabbè, questo è un altro discorso. Allora, in pratica cosa succede? Registro l'audio da queste tre fonti audio, per cui ho tre canali audio, tre tracce audio sincronizzate in automatico, perché la registrazione parte nello stesso istante, sincronizzate in automatico, in cui c'è essenzialmente quasi sempre soltanto una persona che parla. Però il problema è che, dato che siamo nella stessa stanza, ci sono un sacco di rientri e di volta in volta praticamente sempre ogni microfono prende l'audio di tutti gli altri, il che è un problema perché si sentono dei riverberi, si sentono degli echi, insomma questi rientri sono molto brutti, per cui la cosa che faccio è continuare a tagliare il file audio, questi tre file audio in modo sincronizzato con Producer, la mia applicazione, e di rendere attivo soltanto uno dei canali alla volta, cioè la persona che sta parlando. Per cui ho utilizzato molto Producer negli ultimi tempi per il montaggio di queste puntate. E sono giunto a una conclusione. Una conclusione molto semplice, a cui ero già giunto prima, ma facevo finta di non vederla. Producer 1 fa cagare. Cioè, è un grandissimo programma, c'ha un sacco di cose interessanti, ma aveva un grosso problema. Aveva diversi problemi per quanto concerne l'editing complesso, quando magari hai decine se non centinaia di tagli, e alla fin fine quando devi fare l'editing di tracce che devono essere in un certo qual modo non sincronizzate tra loro, però sì, diciamo che sono diverse persone che parlano, per cui quello è un unico flusso che va trattato quasi come se fosse una singola traccia, a cui però si devono aggiungere anche gli effetti sonori, le musiche, eccetera eccetera eccetera. Insomma, farlo con gli episodi che faccio io da solo va abbastanza bene, farlo con tante tracce messe insieme è un, come dicono gli inglesi, a pain in the ass, nella fattispecie è una spina nel culo.
Nah, da architetto te lo sconsiglio proprio.
È una spina nel culo ed è veramente una rottura di palle, e poi uno lo fa perché poi deve farle bene. Mentre edito le puntate delle mie puntate, lasciando dentro anche un sacco di pause, un sacco di cose, lasciando un po' di sporchi, lo ammetto, quella del vino, siccome non è soltanto una cosa mia, è una cosa che ha a che vedere anche con Marco Barbetti, con mia moglie, con Gabriele Palermo, che è lo chef misterioso volante, è lì, insomma, devo fare una cosa fatta bene, 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 bene. Per cui editing, togliendo la singola pausa, eccetera, 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 andando a togliere tutti i rientri, ed è veramente una rottura di palle. Un podcast di mezz'ora impiego 2 ore, 3 ore a montarlo, il che è troppo per quanto mi riguarda. Per cui a metà del lavoro di un episodio mi sono detto: qui bisogna fare qualcosa.
Dude.
No Sleep Till Brooklyn dei Beastie Boys, una canzone meravigliosa di un album meraviglioso che è stata prodotta, l'album è stato prodotto da Kerry King degli Slayer, infatti lui fa anche l'assolo di chitarra, che è una cosa meravigliosa. Ma andiamo avanti a parlare, insomma, dicevo, la mia presa di coscienza è: sta roba qui è una merda. E devo dire la verità, la cosa che più mi ha intristito di me stesso non è il fatto che sta roba qui fosse una merda. Io mi sono perso. Dove cazzo sto andando? Vabbè. Non è il fatto che questa cosa qui fosse una merda, quanto il fatto che non mi vergognavo del fatto che la stavo vendendo. Anche perché nessuno se lo sta comprando, producer. Vabbè, allora mi sono detto: questa roba qua non mi funziona. Siccome io, il mio obiettivo nella vita è fare delle cose che funzionino per me, perché io sono il primo utente di queste app, e se mi funzionano a me, buona camicia a tutti, cioè chi se ne frega. Allora mi sono detto: miglioriamo questa cosa qua. Allora ho iniziato a lavorare a un po' di feature che mi aiutassero, rendessero più snella la lavorazione di file audio multipli, nel senso che sono file audio parlato che però sono in sync tra loro, ma non tanto perché sono in sync, quanto perché come se facessero parte di un unico gruppo. Sapete, se io sto intervistando una persona, allora la traccia audio mia e di questa persona sono legate tra loro, cioè le cose che faccio su una devono rispecchiarsi nell'altra. Se io taglio dell'audio nella prima, devo tagliare allo stesso modo l'audio nella seconda. Ma non voglio tagliare la musica di sottofondo. Ovvio che uno può dire: senti, la musica di sottofondo mettila dopo, perché chi se ne frega. È vero, però spesso e volentieri montare l'audio con già la musica di sottofondo ti dà una buona idea di che cosa stai facendo, di dove stai andando, per cui spesso e volentieri uso la musica di sottofondo, soprattutto quando monto le mie puntate. C'è già la musica di sottofondo, io devo soltanto lavorare sulla traccia principale, e poi tanto la musica di sottofondo si auto adatta ai tagli che faccio. Questa è una grande figata di producer, però vabbè, questa è un'altra storia, la sapete già probabilmente se mi ascoltate da tanto tempo. Allora, volevo fare qualcosa che mi permettesse, ed è un po' che ce l'avevo in testa st'idea, però sapete com'è, uno non c'ha tempo, non c'ha voglia, non c'ha sbatti, non c'ha altre cose a cui pensare, non ero mai riuscito a focalizzarmi. La mia idea era quella di far sì che uno potesse decidere: sai che c'è, in questo momento tutte le tracce del parlato, perché uno può specificare che la natura del tipo di asset che è stato tirato dentro, nella fattispecie il parlato, che è la cosa principale di un podcast, poi ci sono i jingle, che sono le musichette, gli effetti sonori, e poi ci sono le musiche e le musiche di sottofondo, e infine ci sono l'advertising, cioè tendenzialmente cose che non sono proprio jingle ma fanno pubblicità. Però vabbè, diciamo che è un'aggiunta così. La mia idea è quella di indicare a producer: guarda, in questo momento sto facendo il montaggio della voce, per cui tutto quello che succede nella traccia principale della voce fallo accadere anche alle tracce secondarie. Nella fattispecie, se tu fai un taglio, allora questo taglio taglia tutte le tracce della voce che stanno in quel momento lì. Mettiamo a caso che ho tirato dentro un file audio da un minuto con la mia voce, un altro file audio di un altro minuto, esattamente dello stesso minuto, con la voce dell'intervistato. Attivando questa piccola opzione, facendo taglia nella traccia principale, che è tendenzialmente la mia di solito perché io conduco, allora automaticamente taglia anche la traccia, tutte le tracce out voce nello stesso taglio, nello stesso punto. E questo ha senso anche quando si fanno delle selezioni e delle cancellazioni. In pratica, accendendo questo piccolo flaggettino, le cose diventano molto più veloci, perché a questo punto uno non deve star lì a essere preciso cose, perché tutto quello che fa lo fa su tutte le tracce. Precedentemente io avevo creato in producer uno strumento che ho chiamato Super Blade, Miracle Blade, sarebbe stato bello chiamarlo Miracle Blade. In pratica lo strumento Blade è lo strumento taglia, che crea un taglio, taglia a metà nel punto in cui viene fatto il click, una clip. Ma il Super Blade fa la stessa cosa, ma in quel punto lì, con tutte le clip in quel momento. Si attiva utilizzando una combinazione di tasti Control, Option e Command, e così si faceva il Super Blade. Peccato che il Super Blade taglia tutto, taglia anche le musiche. Però questo non era un grosso problema, perché dato che montavo tracce di podcast con 3 intervistati ed era già troppo pesante, evitavo di aggiungerci anche la musica la mettevo soltanto alla fine. Però il problema è che se dovevo eliminare un silenzio o una ripetizione, dovevo fare un super taglio, un super blade all'inizio, un super blade alla fine, selezionare la clip da eliminare, eliminarla, e in questo modo eliminava anche le clip attaccate. In pratica tre click faticosi per certi versi. E invece in questo modo devo soltanto fare la selezione nella main lane, fare taglia, proprio premere il pulsante delete, canch sulla tastiera, e magicamente viene fatto tutto su tutte le tracce. Già questo è una cosa che velocizza. Uno potrebbe dire: sì, vabbè, fai un click invece di farne tre. In realtà sta cosa qua è una cosa che appena appena vai un po' veloce ti cambia abbastanza la vita. Più che altro perché rende molto più fluido il montaggio. E questa è la cosa importante, fluidificare. Fluidificare è veramente importante perché fluidifica. Fluidificare il montaggio è sempre una cosa veloce e che rende anche più piacevole il montaggio. Ma siccome abbiamo parlato di fluidifica, vi metterei Nessuno allo stadio di Elio e le Osterie Tese, però anticipata da una piccola pubblicità.
Il calcio è un grande rito che devi rispettar. L'Europa ne impazzisce e negli Stati Uniti lo vorrebbe popolare.
Oserei dire oggi canzoni della ipermadonnissima, ragazzi, Elio e le Storie Tese con Nessuno allo stadio. Allora, fatto questo strumento fighissimo che funziona, un'altra cosa che ho fatto è la possibilità di fare il soloing di una traccia. Adesso era molto facile fare il solo di una traccia. Solo significa che quella traccia in particolare o quella clip in particolare diventava attiva, tutte le altre diventavano disattivate, però sempre con un menu cliccare eccetera eccetera, oppure con una combinazione di tasti. E in più, se volevo rendere attiva la mia voce e disattivare la voce degli altri due microfoni, dovevo fare disattiva sulle altre due e lasciare attiva la mia, e poi al momento del taglio fare il contrario, disattivare la mia, attivare quella della seconda persona che parlava e lasciare disattivata la terza. Insomma, un po' uno sbatti. Adesso ho fatto un'altra combinazione di tasti, se non sbaglio è Control Shift, ma devo ricordarmi, perché sapete quando fate le cose con la tastiera a un certo punto vi dimenticate qual è la combinazione, perché la fate e basta. Ecco, in questo caso praticamente questa combinazione al time in cui viene fatto il click rende attiva quella traccia e disattiva tutte le tracce del parlato nello stesso istante. In questo modo, volta per volta, posso attivare e disattivare la voce parlante in maniera molto veloce, e così facendo la cosa diventa molto più fluida. In pratica, invece di fare selezionare una clip, combinazione di tasti, selezionare una clip, combinazione di tasti due o tre volte, semplicemente devo fare un click soltanto con un modifier, con i tasti modificatori. Insomma, questa cosa qui, credetemi, ha velocizzato moltissimo la produzione dell'ultimo episodio del vino lo porto io. Insomma, ero veramente preso bene, cioè, come dire, che finalmente ti sei messo a fare delle cose che servono, perché è fondamentale. Ma oltre al fatto che è fondamentale, che sono cose che avevo in testa da tantissimo tempo, solo perché per qualche motivo non avevo la testa, non riuscivo a capire dove mettere le mani. Anche perché, parliamoci chiaro, ho iniziato a scrivere Producer 3 anni e mezzo fa, quasi 4 anni fa. Cavoli, c'è dentro tanta di quella roba vecchia dentro, modi vecchi che non, per fare le cose, cioè, come dico sempre, adesso lo riscrivessi adesso ci metterei un quinto del codice, però allora era veramente pesante e lungo e faticoso. Però fa parte del processo di crescita. E quando uno dice: ma perché questi bug che sono lì dentro da tanto non vengono sistemati? Ma perché sono cose che, essendo che sono lì dentro da tantissimo tempo, è anche difficile capire da dove originano, qual è qual è stata la natura, qual è stata l'analisi che è stata fatta. Uno può anche pensare che sì, certi software, magari un Microsoft Word ha una sua struttura, una, è come se ci fosse un generale che comanda le truppe guardando una mappa dall'alto con le lineature, avete presente? Però per la software house un po' più piccole, gestite da una persona, da due o tre persone, questa cosa è molto più complessa. Ti trovi ad avere del codice vecchio e che non sai neanche tu perché fa queste cose qui, anche perché poi non solo tu sei diventato più bravo a fare le cose, ma anche le chiamate del sistema operativo sono cambiate, per cui c'è veramente un sacco di cose, di torre, una torre di Babele di costruzioni, di fondamenta, di cose che poi magari non servono neanche più. Per cui guardare il codice vecchio mi fa capire quanto sono migliorato, quando era una merda, cioè, perché ancora adesso mi sento una chiavica, ma allora era iperchiavica, e vabbè, insomma, diciamo che me lo tengo così. Ogni tanto penso, cavolo, sarebbe bello riscrivere producer da zero, poi mi dico no. Cioè, sarebbe bello sì, ma non avrebbe veramente senso, perché non avrebbe senso, dai, insomma, un conto se Poduser fosse una delle applicazioni più vendute del mio store, dato che non lo è per niente, è una cosa che faccio, cioè, che faccio per me, per quei pochi stronzi, no, una cosa che faccio per me è per quei pochi amici che lo stanno usando, che sono contenti di usarlo, e spero che siano contenti perché funziona, non perché sono io. In realtà, appunto, il Davide Gatti della situazione dice non lo uso perché non mi piace la filosofia di fondo, va bene, lo accetto. Al che 3-4 giorni fa mi sono detto vabbè, finiamo di montare questo episodio, e lì, nonostante i miglioramenti dal punto di vista del workflow, dei tasti, combinazione, eccetera, 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 è venuta fuori la vera merda di Poduser, che è una cosa che vi dico una volta ogni tanto, almeno una volta ogni 6 mesi qua. C'è un problema di performance. Problema di performance dovuto al fatto che è diventato talmente pesante che ci sono un sacco di modificatori per l'audio, che la visualizzazione della timeline è lenta. È lenta nell'ordine di grandezza del un aggiornamento ogni ottavo di secondo, e che quando si cerca di lavorare velocemente con l'audio diventa un po' complicato e problematico. E dentro di me mi sono detto, hai già realizzato una timeline alternativa che faccia uso delle chiamate di sistema? Le chiamate di sistema, cioè, ora cerco di spiegarmi un po' meglio. Quando ho iniziato a sviluppare Poduser non capivo quasi niente di come funzionano le cose in macOS e in iOS. In pratica la mia idea era quella di prendermi un'area di schermo, tutta la parte della finestra della timeline, e occuparmi io di gestire la visualizzazione della timeline, per cui qualsiasi cosa succedesse o anche a intervalli regolari, tutto lo schermo, tutta quell'area lì veniva ridisegnata, anche se non succedeva niente o anche se c'era uno spostamento di un pixel a sinistra. L'idea, e ve l'ho già raccontata più di una volta, è stata quella di, a un certo punto, di dire, ma sai che c'è? Invece di considerare quell'area di schermo come un unico oggetto, perché non suddividiamo questo oggetto in tutti gli oggetti, in ogni clip diventa un oggetto gestito dal sistema, e lascio che sia il sistema a disegnare le cose. In pratica si definiscono queste viste, queste view, e si dice, questa view per essere disegnata ha bisogno di queste informazioni. Chiamami tu quando hai bisogno di essere disegnato, cioè questo è il codice. Questo rende il disegno della view, della vista, molto più veloce, perché il sistema operativo a chiederti di visualizzare le cose, e soprattutto non c'è un ridisegno di cose che sono già state disegnate. Se una cosa è apparsa a schermo, questa rimane lì salvata, per cui non c'è bisogno di ridisegnarla. E se c'è uno scrolling, che ne so, un intero oggetto da 1000 pixel di larghezza per 500 pixel di altezza si sposta di 10 pixel, il sistema operativo è talmente furbo che ridisegna soltanto quei 10 pixel, o ancora più furbo, ne disegna altri 100. Così se poi si sposta un'altra volta è già pronto. Cioè i sistemi operativi di Apple, ma probabilmente anche Microsoft, sono veramente furbi da questo punto di vista. Cioè fanno un sacco di lavoro di gestione delle risorse in modo tale che non si debba fare lo stesso lavoro due volte, nell'ottica di risparmiare batteria e nell'ottica di risparmiare potenza, nell'ottica di velocizzare le cose. Per cui se c'è un oggetto che occupa 1000 pixel per 500, ma idealmente come se fosse da 2000, magari non dico che lo disegna tutto, però ne disegna più di questi 1000, in modo tale che quando c'è qualcos'altro da disegnare disegna soltanto la parte che mancava prima. Questo rende tutto molto più veloce. Io ho sviluppato una timeline alternativa che gestisse queste cose velocemente, però non ero mai riuscito ad integrarla. E però lunedì scorso mi sono detto, raccuglia, lunedì scorso è 3 giorni fa, è venuto il momento, perché ho sempre considerato queste timeline come degli oggetti che fossero attivi. In pratica queste timeline che avevo disegnato, queste infrastrutture, si basavano sul fatto che c'era questa struttura qui e poi attorno a questa struttura di visualizzazione si venisse costruita l'applicazione. Ma in questo caso l'applicazione c'è già. E ho detto, che facciamo? Come faccio ad adattare questa timeline qui? E allora mi è venuta un'idea assolutamente geniale e assolutamente che avrei dovuto pensarci tipo un anno fa. Ma sapete com'è? Il fatto che mi vengano ancora delle idee adesso vuol dire che sono rincoglionito, perché probabilmente un anno fa, se fossi più giovane di 20 anni, l'avrei avuta subito questa idea. Però vuol dire che ancora oggi riesco a pensare, qualcosa di nuovo mi arriva. Magari più a rate, ma mi arriva. Allora, quando io disegno una timeline, ho sempre pensato di rappresentare in maniera univoca questa timeline nei confronti del tempo. Sapete, abbiamo una canzone che dura un minuto, abbiamo una traccia audio che dura 10 minuti e al minuto 1 c'è un effetto sonoro, abbiamo un'indicazione di 10 minuti, secondi, cioè tempo, e un minuto, secondi, tempo. Io però tutta questa cosa qui è un casino, perché poi devo fare la trasformazione dal tempo allo spazio. Sapete, se visualizziamo 10 minuti tutti insieme nella timeline da 1000 pixel, allora avremo che 10 minuti corrispondono a 1000 pixel. Se però ingrandiamo e visualizziamo soltanto un minuto di questi 10 minuti, perché facciamo lo zoom, allora invece di avere 1000 pixel avremo una timeline virtuale di 10.000 pixel. Però io continuavo sempre a pensare alla questione del tempo, e a un certo punto mi sono detto, ma siccome tutto questo lavoro sul tempo l'avevo già fatto, perché non ce ne sbattiamo il cazzo del tempo e parliamo soltanto di spazio? Perché il mio problema era quello del ragionamento, cioè se io faccio lo zoom, se io ingrandisco anche in maniera continua utilizzando la trackpad, io devo continuare a modificare la percentuale, la proporzione tra spazio e tempo in modo continuo. Se però invece elimino del tutto il fattore tempo, perché l'ho già gestito, lo gestisco già dal punto di vista della timeline, perché mi sono già fatto una timeline che visualizza le cose, io devo soltanto visualizzare le cose in termini di x e y e non in termini di tempo, allora questa roba mi risulta molto più semplice. E allora ho fatto questa furbata. Al momento dell'accensione, al momento dell'arrivo in questa schermata, io guardo qual è la viewport. La viewport è essenzialmente quello che visualizzo. Quello che visualizzo significa, se di una timeline di 10 minuti visualizzo dal minuto 2 al minuto 3, dal 120 secondo al 180 secondo, ecco, la mia viewport è questo minuto qui, da 120 a 180, ok? E adesso la cosa interessante, di questa viewport mi dico, quali sono le clip che sono visualizzate qua dentro? Mettiamo caso che io ho una traccia audio che vada dall'inizio alla fine, cioè 10 minuti di audio, poi abbia una musica che parte al minuto 2 e mezzo e va avanti all'infinito, e poi un effetto sonoro che parte a 2 minuti e 45 e duri 5 secondi, ok? E poi magari abbia degli effetti sonori dopo i 3 minuti o prima i 3 minuti o una sigla, eccetera. Non ci interessa. Io a un certo punto dico, in questo intervallo di tempo, tra il minuto 2 e il minuto 3, quali sono le clip che sono visualizzate? Sono visualizzate la musica, perché parte 2 minuti e mezzo, il parlato, perché c'è tutto parlato, e l'effetto sonoro, che parte da 2 minuti e 45 e finisce 3 minuti. Ho solo queste 3 clip qui. E a queste 3 clip qui assegno inizio e fine dal punto di vista della X. Per cui se ho 1000 pixel da visualizzare e ho un minuto da visualizzare, virtualmente la timeline intera sarà una timeline di 10.000 pixel, ok? Però adesso non mi interessa sapere dove sta la timeline, eccetera, 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 eccetera. Io voglio sapere esattamente soltanto queste clip qui dove stanno nello spazio. Dato che la clip da 10 minuti inizia 2 minuti prima, la X iniziale di questa clip sarà meno 2.000 e la X finale sarà più 8.000. E io di questa clip visualizzerò soltanto dalla 2.000 alla 3.000, ok? E lo stesso dicasi per la traccia audio della musica, e lo stesso dicasi per la traccia audio dell'effetto sonoro. Cioè in pratica io faccio già la conversione in X di queste cose, e dato che ho tutto il codice che mi consente di convertire un valore in X nel sample relativo, ve l'ho già parlato precedentemente, non voglio andare avanti a spiegare, in pratica devo soltanto dire alla clip quali sono le coordinate che visualizzo, cioè quali sono le coordinate della clip, in questo caso è meno 2000 più 8000, e poi gli dico, disegnami da 2000 a 3000, che sono dal minuto 2 al minuto 3, e a questo punto è la clip stessa che si occupa di fare la gestione dei sample e di visualizzare la forma d'onda. Il che significa che se poi spostiamo la viewport di mezzo minuto in avanti, per cui dobbiamo visualizzare dal 2005 al 3005, dal 2005 al 3000 ce li ho già disegnati, non devo ridisegnarli, per cui il sistema operativo stesso è chi mi chiederà di disegnare soltanto dal 3000 al 3005, e questo comporta una velocizzazione assoluta della visualizzazione. Non solo Perché se poi torniamo indietro, a rivisualizzare ancora da 2000 a 3000, queste cose sono già lì in cache. Ovvio che se passano diversi secondi magari il sistema operativo le butta via, però nell'intorno ce l'ha già disegnato. E anzi, molto probabilmente, visto che lavora a multipli di 128, 256 o 512, perché poi tutte queste informazioni vengono memorizzate nella scheda grafica per velocizzare la visualizzazione, probabilmente invece di fare da 2000 a 3000, fa da 1024 a 4096, per dire. E così ce l'ha già pronte. Sono già lì renderizzati, già pronti per essere utilizzati. E uno potrebbe dire, ok, perfetto, hai queste clip. Cosa succede se ti esposti in un momento in cui c'è un'altra clip da visualizzare oppure l'utente ne crea una nuova? Questa è una cosa figa. In pratica, io assegno a ogni clip, a ogni view che ho nello schermo, un identificatore, che è lo stesso identificatore della clip della timeline. Questo significa che se io per qualche motivo modifico una clip, non vado a creare una nuova view. Ce l'ho già pronta, modifico soltanto la view, in orizzontale, in verticale, eccetera, eccetera, eccetera. Se io aggiungo una nuova clip, creo una nuova subview, e che rimane lì, da qualche parte. Poi non viene più neanche visualizzata perché esce dallo schermo, ma quando ci rientra, io lo so perché vado a cercarla, dammi la view che ha questo ID, l'ID ce l'ho già, pam! Eccola qui, magicamente vado a modificare questa, per cui mi tengo in cache anche le view. E questa cosa qui non mi ha costato neanche tantissimo lavoro, diciamo un giorno di lavoro, ed è fottutamente veloce. Veloce tipo 60 fotogrammi al secondo con 500 clip. Eh sì, perché una puntata di Il vino lo porto io, visto che ha 3 tracce audio con continui tagli, può arrivare a visualizzare anche 500 clip. 500 clip a 60 fotogrammi al secondo. Con la waveform, signori, con la fottuta waveform. Performance che io neanche mi sognavo. Ok, ieri le ho provate sul mio... Ieri, in questa settimana le ho provate sul mio MacBook Pro da 16 pollici. Adesso vediamo come si comporta col Mac Pro del 2010, cioè una macchina di 10 anni fa. Però signori, 60 fotogrammi al secondo con 50 clip, una fottuta iena incazzata. Madonna, è stato veramente un momento di rivelazione per me, perché mi sono detto, questa roba qui cambia tutto. Cioè, era un po' come passare da utilizzare un'automobile che aveva dei grossi problemi. Scusatemi, devo far di fianco perché passa un'ambulanza. Facciamo passare le ambulanze che suonano, signori. Insomma, è come passare da lavorare con una macchina arrugginita, quando avete un'automobile di 10 anni, con un motore Euro 0 probabilmente, e poi cambiate automobile e diventa tutto liscio come l'olio. Insomma, mamma mia, questa roba qua vi cambia la vita, cioè diventa... sembra veramente di lavorare con qualcosa di più leggero, ecco, una piuma, una delicatezza, è proprio una sensazione fisica. È difficile spiegarlo, però quando passate da una roba vecchia, lenta e farraginosa, una cosa nuova, è fisicamente più piacevole, anzi è meno spiacevole. Poi noi siamo esseri umani, ci abituiamo a un sacco di cose spiacevoli, ma quando poi le cose tornano a essere giuste, lisce, perfette, e cacchio, è ancora meglio. Avete presente quando vi scappa la cacca e poi alla fin fine la fate? Cacchio, sono tornato alla normalità, ma adesso sì che vivo, questa sì che è vita, adesso sì che è giusto, ed è bellissima questa cosa qua, ed è veramente un momento di rivelazione. E allora, perché non mettere Revelations degli Iron Maiden? Mamma mia, quanti ricordi! Credo che il giro di chitarra di Revelation sia stata una delle primissime cose che ho imparato a suonare, e ho anche disimparato subito. Bello, 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 grande storia. Allora, cavoli, grandi performance, grande potenza, E con la potenza arriva una grande responsabilità. Da grande potenza derivano grandi responsabilità. La visualizzazione delle tracce, delle waveform, in questo modo è potentissima, però non è l'unica cosa che serve, perché per un programma di montaggio audio, ci devi ficcare dentro un sacco di cose. Nella fattispecie ci devi mettere dentro una label, cioè il nome del file, che deve apparire in modo da capire che cos'è, di cosa sta parlando. Ci devi ficcare dentro i marker, che uno può infilare come vuole, ognuno dei quali ha la sua label, il suo testo. Ci devi ficcare dentro i keyframe del volume, nella fattispecie. Cosa che ho iniziato a fare. Allora, marker e label sono stati già inseriti. Sul keyframe del volume ho dei piccoli problemi. In pratica, immaginate di vedere una singola clip. Adesso chiudete gli occhi, se non state guidando o non state facendo cose in cui vi serve usare la vista. Chiudete gli occhi e cercate di immaginarvi il disegno su uno schermo di una clip con la waveform, un po' come quello che vedete quando fate montaggio audio, se fate montaggio audio, se no vabbè, immaginatevi una waveform. Ecco, per disegnare, che ne so, la label, l'etichetta della waveform, è un po' come se noi prendessimo un'etichettatrice, una label, facessimo l'etichetta e la appiccicassimo sopra in maniera virtuale. Però questa appiccicatura deve funzionare in modo tale che al ridimensionamento della finestra e al ridimensionamento dell'area di schermo, proprio graficamente, della waveform, questa etichetta rimanga ancorata in alto a sinistra, cosa che ho fatto abbastanza facilmente. In pratica, ogni volta che il sistema dice devo ridisegnarti, la label si autoaggiusta in modo tale da stare nella posizione corretta. Testo di casi per i marker: ogni marker è un altro, come se fosse un piccichino, una graffetta, un'immagine grafica appiccicata sull'immagine grafica che poi viene disegnata sotto, però sono due immagini indipendenti. E così stesso lo dico così per il testo sotto il marker, che identifica il marker stesso. E tutto questo in maniera dipendente sì dalla risoluzione X, che però è sempre dipendente dalla risoluzione temporale. In ogni caso, comunque, le clip devono essere consce di qual è il loro intervallo temporale, in modo tale che si possa risalire sempre dall'istante di tempo T alla posizione geografica geometrica X, in modo tale che si possa gestire. La gestione dei keyframe è un pochettino più complessa, perché i keyframe sono dei pallini che rappresentano i valori di qualcosa, nella fattispecie del volume, ma devono essere collegati tra loro anche da una lineetta. E questo, allora, questo come si fa? L'idea è quella di, immaginate di prendere la waveform e di ritagliarci sopra perfettamente una copertina di acetato, di plastica trasparente, per cui in questa copertina si vede tutto sotto. Ecco, questo ritaglio, questo rettangolo, diventa a sua volta un'altra vista, e in questa vista si devono aggiungere le singole viste, dove ogni singola vista è il pallino dello keyframe, e infine si disegna una linea retta, e la linea retta tra due pallini di keyframe è disegnata allo stesso modo con cui si disegna la linea retta che collega due pixel della waveform, per cui diciamo una waveform molto più rarefatta, perché magari un file ha 100 keyframe, che sono anche tanti, però considerate che ogni file audio ha 44.000-48.000 sample al secondo, capite che la proporzione ha diversi ordini di grandezza di differenza. Ecco, questa cosa dei keyframe, che tra l'altro devono essere anche modificabili, cioè cliccando su un keyframe, tenendo premuto il mouse, si può spostare per modificare l'audio, questa cosa non è ancora finita, e per adesso la parte di keyframe viene gestita ancora nel vecchio modo, semplicemente facendo dei disegni grafici, il che comporta una velocità di disegno molto, molto bassa e una certa approssimazione. Detto questo, per adesso funziona, ma non è ovviamente la soluzione definitiva, per cui appena riesco implementerò anche i keyframe fatti con questo sistema, il che è molto bello, perché è un po' come dire: ciao sistema operativo, quando vuoi disegnare qualcosa a schermo, questo è il codice, occupatene tu. Ed è il sistema operativo che si occupa di ridisegnare lo schermo mantenendo la massima fluidità e mantenendo le risorse gestite nel modo più efficiente possibile. So che dal vostro punto di vista potrebbe sembrare la scoperta dell'acqua calda, ma dal mio punto di vista non è stato proprio così, nel senso, perché ho imparato 4 anni fa a programmare, sto imparando ancora, ho iniziato 4 anni fa a programmare in Swift, 4 anni e mezzo fa diciamo, e sono ancora in altissimo mare per certi versi, e sto imparando adesso a fare le cose. Non voglio giustificarmi, davvero, e mi rendo conto che sto imparando un sacco di cose nuove, un sacco di cose interessanti. Prima di continuare, però, un piccolo stacchetto pubblicitario. Ma sì, oggi due, cavoli, proprio bastardi dentro.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
Paul Simon e Arkar Funkel in The Sound of Silence, una canzone inno. Sì, una canzone inno a vari livelli. La conoscete, non c'è bisogno che dica nulla. Perché The Sound of Silence? Perché l'ultima cosa di cui voglio parlarvi oggi è un'altra feature che volevo aggiungere da tanto tempo, non c'ero mai riuscito sensatamente. Ci sono riuscito in 2 ore e mezza circa e questa cosa mi ha cambiato la vita e la sta cambiando anche ad altri podcaster che stanno utilizzando questa applicazione. Nella fattispecie Roberto Marin, che ieri ha urlato al miracolo. E in pratica è una soluzione molto semplice che direttamente in Podducer, cioè senza passare attraverso Podcleaner Pro, e uno potrebbe dire ma perché non sei riuscito con Podcleaner? Non lo so, però in Podducer mi è riuscita bene. In pratica, selezionando una certa clip nella timeline e selezionando la voce di menu, togli le pause automaticamente, appare un nuovo una schermatina che vi chiede qual è il livello di soglia dell'attivazione dei cluster. Funziona allo stesso modo con cui funzionano i cluster, naturalmente. Ed ecco, con questa cosa. Cazzo, ho sbagliato strada, vaffanculo, torniamo indietro, non lo so, che palle, ho sbagliato strada, vabbè. Con questa cosa qui praticamente faccio un'analisi del file audio trovando i cluster, cosa che già funzionava per tutte le varie cose. Come ben sapete, io vivo, ho basato tutta la mia attività su questi fottutissimi cluster. Beh, allora, in maniera molto efficace ed efficiente trovo i cluster dell'audio e di conseguenza, in alternativa, trovo anche i momenti di taglio, cioè i momenti in cui devo andare a silenziare, e in automatico, partendo dall'ultimo andando verso il primo, Podducer va a tagliare tutte le pause in maniera più o meno automatica. E questa cosa qui, signori, è bestiale, perché mi ha fatto scoprire tante cose di me stesso. Nel senso, io ho indicato come durata di pausa massima 0,5 secondi, cioè mezzo secondo, e se state ascoltando questa puntata e probabilmente dalla puntata precedente sapete che c'è una certa ritmica c'è un certo ritmo che prima non c'era. E in pratica ho scoperto che faccio molte più pause da mezzo secondo, che in realtà poi con l'aggiunta del roll in e roll out diventano 0,75 secondi, di quanto pensassi. Questa cosa qui non pensavo fosse vera, però mi sono accorto che facendo un'analisi su un file da 10 minuti, e cavoli, i tagli sono, secondo voi quanti? Non sono decine, sono centinaia. Roberto mi ha detto, una puntata che ho fatto da 45 minuti mi ha trovato 300 tagli. In realtà molti di più, perché ho guardato stamattina il video che mi ha mandato, cioè una foto che mi ha mandato, ed erano 850 tagli. 850 micropause tolte. Che è una cosa veramente tosta, eh? Cioè, volendo, anche mettendosi lì di fino, 850 tagli in 45 minuti, anche metti che fossero un'ora, cioè 840, cioè sono tanti, eh? Un po' come se fossero 10 tagli al minuto. No, facciamo anche proprio, se siamo buoni, siamo belli, 10 micropause al minuto significa non tanto un risparmio di tempo, perché quello è il meno, anche se devo dire che se risparmi il 10%, un podcast di un'ora ti dura 54 minuti, e sono sempre quei 6 minuti in più o in meno che schifo non fanno. Ma non è tanto questa la cosa forte, è la questione del ritmo, cioè il fatto di tagliare queste pause, queste micro pause, aumenta il ritmo della trasmissione. Spesso e volentieri mi rendo conto, io ogni tanto mi metto ad ascoltare le puntate intanto che faccio altro, e così fondamentalmente edito, taglio qualcosa solo se effettivamente va tagliato. Ecco, questa cosa qui mi rendo conto che mi ascolto e tutto quanto fila abbastanza liscio, non c'è bisogno che io vada a intervenire, non è una cosa che mi prende a livello razionale, a livello cosciente. Però il fatto che ci siano questi tagli, e poi magari quando mi metto a editare l'episodio guardandolo, cioè facendo soltanto quello, mi rendo conto che tutte queste micro pause le taglio, perché mi sembra che tolgano ritmo alla trasmissione. Ecco, il fatto di far fare questo lavoro a una macchina nell'arco di 15 secondi, 20 secondi, ma forse anche di meno, il tempo che ci metta ad analizzare un file da 15 minuti di audio, cavoli, è tempo risparmiato e soprattutto ritmo guadagnato. Perché di sì, perché porca miseria, il ritmo è tutto quando fai radio, e dato che noi sì, facciamo podcast, che è un'altra cosa, ma anche no. Perché uno potrebbe dire sì, il podcast è questo, sì, il podcast è diverso, sì, io sono il primo a dirlo, io sono un grande fan del podcast, lo sapete, non è perché devo fare scena o devo dire cose, cioè, ma il podcast è uno strumento molto, molto interessante, che lascia una grande libertà alla gente però il fatto di rendere ogni singolo episodio un minimo più ritmato e di conseguenza più ascoltabile, di conseguenza più vivibile, cavoli, aumenta la percezione anche dal punto di vista non razionale, ed è una cosa bellissima. Il passo successivo naturalmente sarà quello di estendere questa funzionalità anche all'analisi di gruppo, nel senso, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, gran parte della funzionalità, delle feature di questa versione sono dedicate a chi fa interviste, podcast con più persone che parlano. Ecco, fare la stessa identica cosa, il taglio delle pause su gruppi di persone parlanti, secondo me è un passo successivo, perché a questo punto il taglio delle pause diventa automatico, veloce e fighissimo. La cosa è un pochettino più complicata, perché essenzialmente si deve prendere l'analisi dei file, dei singoli file, sincronizzare questi file in modo tale che, ovviamente, uno può dire di solito sono sincronizzati, ma se non lo sono per qualche motivo, perché uno shifta in avanti o indietro nel tempo, ecco, trovare il punto di sincronizzazione delle clip attaccate, fare questa analisi, andare a sommare i campioni, più che campioni, andare a sommare i cluster, in modo tale che i cluster di una della clip principale su cui vanno fatte tutte le analisi e su cui c'è tutta la sincronia vengano sommati, cioè aggiunti i cluster delle tracce associate, in modo tale per cui se c'è una persona che parla da una parte, una persona che sta in silenzio dall'altra, comunque il cluster viene aggiunto ugualmente. E a questo punto, andando a trovare i momenti che sono di silenzio per tutti e andare a fare i tagli. È un po' uno sbattimento dal punto di vista algoritmico, nel senso devo fare un po' di ragionamenti, anche perché appunto le clip associate possono essere infinite, però è sicuramente una cosa da fare, ma proprio in maniera proprio schietta ve lo dico, perché mi serve per quando faccio i podcast di gruppo, soprattutto quelli del vino, visto che mi occupo di montarli, e soprattutto per quelli, come vi ho detto prima, ho una richiesta personale di qualità migliore. Insomma, come vedete, un po' di carne al fuoco per un prodotto che da un po' che non nominavo, perché è un prodotto che da un po' che non facevo, che non usavo. Sì, lo uso tutte le settimane, non dico tutti i giorni, ma abbastanza spesso, però da un po' di tempo che non ci lavoravo, non ci mettevo dentro anima e passione, perché effettivamente, come vedete, è uno dei prodotti di minor successo della mia vita e della mia azienda, e di conseguenza uno perde un pochettino l'abbrivio. Però stavolta mi sono detto, visto che c'ho un po' di lockdown, visto che sono leggermente segregato a casa, visto che fondamentalmente lo sto usando tanto e ho visto e ho capito le sue limitazioni, ho detto vabbè, diamoci una botta, abbastanza per la gloria, devo dire la verità, perché non credo, cioè queste cose non mi faranno diventare ricco, non mi daranno feedback, non mi daranno niente, però se con questa versione, la 1.1, finalmente raggiungo un livello qualitativo di esperienza utente che sia soddisfacente, posso anche pensare effettivamente di presentarmi con meno, non dico umiltà, però nel senso con meno vergogna al mondo, perché adesso come adesso questa applicazione è un'applicazione per cui la versione che c'è nello store è sì, funziona, però è pensata in piccolo, è un'applicazione che è nata pensando in piccolo ed è cresciuta man mano, è nata inizialmente pensando a una sola traccia audio, per dire tre tagli, sigla iniziale e sigla finale, senza neanche la musica di sottofondo, forse sì la musica c'era ma era proprio una cosa en passant, mentre adesso è diventata una cosa complicatissima di gestione di episodi eccetera 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 eccetera. Ovvio che se la riscrivessi da zero adesso sarebbe molto più snella, è anche molto più potente e anche molto più veloce, non lo so, non credo che lo farò mai perché sarebbe bello che ci fosse, ma non posso neanche pensare di sprecare altri anni della mia vita, neanche sprecare nel senso di impiegare anni della mia vita a fare qualcosa che comunque sì è un bel giocattolo ma non serve a nessuno, non ha il suo feedback, per cui va bene così. Mi sto dedicando questo tempo alla fine di questo 2020 particolare, perché adesso ve la dico con adesso vi metto una musichetta, perché devo parlarvi di una cosa un po' personale, anche un po' psicologica. Infatti chiedo aiuto al mio caro amico Aragosta, che nel frattempo probabilmente avrà uscito qualcosa di molto interessante. Thank you. Scarlet's Walk, che dà il titolo al disco, forse il disco più bello di Tori Amos, probabilmente ve l'ho anche già messa, ma non me ne frega niente, ve la rimetto perché di sì. Oggi adesso voglio parlare di una cosa psicologica, perché credo che sia un mio grosso limite. Allora, vi ho già detto che quest'anno, 2020, è stato un anno di grande successo per Ultimedia, a vari livelli. Il fatto che sono uscite due grandi applicazioni, una a febbraio e una a settembre, rispettivamente Bitmark 2 e Catfinder, insomma, ha tirato su la visibilità, la mia visibilità e la mia partecipazione nel mondo, dandomi a oggi, che è il 30 ottobre 2020, un incremento del 42% rispetto all'anno scorso e punto ad arrivare al più 50% rispetto all'anno scorso, cioè più 50% è una botta. Dentro di me mi sono detto: queste cifre non le ritiro su l'anno prossimo, cioè non credo di riuscire che riuscirò a tirar fuori una nuova applicazione, anzi due nuove applicazioni così rilevanti, in modo tale da che mi possano dare visibilità, insomma, che possono ridarmi questo più 50%. Cioè, secondo me tornerò, se va bene, ma veramente se va bene, alle cifre del 2019. Per cui ho veramente paura, cioè, cerco di mantenere la calma, di essere razionale, di essere tranquillo, di vedere le cose con distaccamento o distaccatura. Però la realtà è che se sono contento per quest'anno, e tra l'altro, piccola parentesi, io mi ero detto all'inizio dell'anno, se faccio un più 50%, facendo lo sborone, mi compro un iPhone 11 Pro. Poi adesso ci sono arrivato quasi al risultato, e allora ho spostato in avanti l'asticella, mi sono detto se faccio il più 100% mi compro un iPhone 12 Pro. Questo perché è contro, cioè nel senso, mi piacerebbe tantissimo avere un telefono del genere, però mi sembrerebbe di avere in mano una Ferrari e di non saperla guidare. Cioè sì, so come usare un telefono, soprattutto quel telefono come macchina fotografica, come videocamera, ma non ne posso giustificare l'acquisto, per cui io l'ho lasciato lì, come dire, sì, sarebbe un premio di produzione, ma per una produzione talmente elevata che non ci posso arrivare, per cui va bene così. Chiusa parentesi. Insomma, dicevo, conscio di questa cosa qua e con la paura del fallimento dell'anno prossimo, credo che per certi versi abbia alzato un pochettino il piede dall'acceleratore per quest'anno, dicendo a me stesso: raccuglia, accontentati di questo più 50%, sempre che ci arriviamo, dovremmo arrivarci, comunque se fosse anche più 42, cioè io già ero contento di arrivare allo più 0% rispetto all'anno scorso, quindi fondamentalmente sono già contento così. Accontentati di questo, raccuglia, perché se poi metti piede sull'acceleratore più di magari invece di fare più 50 fai più 60, l'anno prossimo ti fai ancora più male. Per cui credo inconsciamente, psicologo di famiglia, lobby frontali, dimmi tu se sto facendo la cosa giusta, cioè se sto raccontando la cosa giusta. Probabilmente mi chiedo, probabilmente ho detto, rimandiamo un nuovo exploit al 2021, perché se fai una cosa figa nel 2020, e la cosa figa prossima sarà Videotag, lo sapete, finisce che poi magari non riesci a ritornare, cioè nel senso hai un boost nel 2020 e il 2021 ti fa ancora più male. Per cui rimandalo un pochettino, goditi quest'anno che è andato bene, ti stai dando delle soddisfazioni. Ultimedia quest'anno ha pagato non soltanto il mutuo ma anche il lavoro in giardino e il nuovo bagno. Va bene così, raccuglia, non strafare e tieniti per l'anno prossimo queste grandi cose. Allora credo che sto dedicando gli ultimi 2-3 mesi di quest'anno, che è andato bene, a due progetti che sono progetti non remunerativi per certi versi, ma sono progetti che mi fanno stare bene, mettiamola così, che mi danno un po' di energia. Il primo progetto è quello di cui vi ho parlato, che è il sistema di gestione di campagne di preclassificazione per modelli di machine learning per l'analisi delle immagini. Messa così potrebbe essere un titolo di una tesi universitaria. Il secondo progetto è tornare a lavorare un attimino su Producer e farlo diventare un'applicazione per cui vantarmi, per cui essere orgoglioso, invece che qualcosa di dire che è un vorrei ma non ci sono riuscito, avevo voluto ma non ci sono riuscito, e invece così adesso sta diventando l'applicazione che volevo e cacchio ce l'ho fatta. Per certi versi è molto bello potersi guardare allo specchio dicendo: ho fatto anche Producer oltre a altre cose che ho fatto. Posto che secondo me la cosa più figa che ho fatto quest'anno è stata Power Sites, ma questa rimanga tra noi. È interessante lo sforzo che metti, l'amore che metti nelle cose, e poi poi che alcune cose hanno più ritorno di altre. Vabbè, funziona così ed è, fa parte delle grandi regole del gioco ed è bello così anche per certi versi. Certe cose casuali che probabilmente dipenderebbero anche dal marketing, ma siccome io con il marketing sono una schiappa, Justin, se ci sei fammi un colpo. Io continuo a dire mettiamoci in società, tu fai il marketing, io faccio il software, 50-50 sugli utili, che ti dici? Vabbè, avete capito un pochettino. Signori, direi che per oggi ho raccontato anche troppe cose, cerco di non dilugarmi troppo, ma ormai con questi sistemi ultra automatici di taglio le cose vanno avanti molto bene, anche avanti per cavoli loro, per cui magari l'automazione sta rendendo la produzione di contenuti più facile per me e più facile per voi ascoltarla. Non lo so, magari sì, magari no. C'è un signore che sta portando un amplificatore di chitarra della Marshall, bellissimo, sono contento, rispetto. Direi che ho detto tutto, scusate per la doppia interruzione pubblicitaria, ma ragazzi dobbiamo trovare i soldi per andare avanti, e soprattutto perché Runtime Radio in questo inverno 2020-2021 tirerà fuori un paio di chicche non da ridere. Una secondo me sarà già uscita quando avrete ascoltato questa puntata, l'altra siamo lì, sta per diventare una cosa veramente figa. Che altro? Basta, buona giornata, buon ascolto di quel che verrà. Se vi piace quello che facciamo andate su runtimeradio.it/anch'io e ditecelo. Se non vi piace quello che facciamo, ancora a maggior ragione ditecelo, altrimenti ragazzi andatevene un po' a quel paese e cavoli vostri. Ciao.
This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with Producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.